Le parole di Antonio Conte in vista del match contro il Cagliari, le ultime da Castelvolturno e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati a tutti amici di Marte Sport Live, tiro al bersaglio anche questa sera, questo venerdì sera in vostra compagnia dalle 20 alle 21, al microfono per voi Manuela Castelli, regia, saluto e ringrazio lì al di là del vetro Vincenzo Russo. Subito le coordinate per scriverci tramite WhatsApp 339-666-9990, e questo è il numero al quale inviare tutte le vostre considerazioni o domande ai nostri ospiti. Ovviamente ascolteremo alcune delle dichiarazioni salienti di Antonio Conte in una conferenza che è stata sicuramente centrata e incentrata sul Cagliari, ma anche sul ventennio di De Laurentiis. È stato chiesto a Conte ovviamente un parere su quanto fatto dal Napoli in questi ultimi 20 anni sotto la guida appunto del patron azzurro, e poi ovviamente anche tante indicazioni da parte di Conte su vari calciatori. Le andremo ad ascoltare insieme, ma prima le ultime da Castelvolturno le chiediamo ovviamente al nostro inviato presso il centro sportivo del Napoli, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale, bentornato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, una conferenza ricca di spunti, di argomenti, ovviamente c'è stata anche la questione tattica, il cambio modulo. Dici quello che ti ha colpito di più, quale secondo te il passaggio più significativo?
Quello del non essere provinciale, cioè di pensare prevalentemente alla partita di Cagliari, perché il Napoli deve provare a ottenere questa terza vittoria consecutiva e avere continuità dei risultati, quella che è mancata nella scorsa stagione. Quindi penso sia poi l'aspetto fondamentale, poi a prescindere da chi gioca, da chi sarà scelto da Conte, ma credo sia questo poi, diciamo, l'aspetto principale, cioè ritornare ad avere insomma la mentalità che più anni fa ha consentito al Napoli di vincere lo scudetto.
Direi di sì, poi andremo a riascoltarla anche questa dichiarazione, anche per il passato, no, juventino di Antonio Conte, su cui ha già messo un punto nelle primissime uscite con la stampa in questa stagione. Tra l'altro oggi ricorrono i primi 100 giorni di Antonio Conte al Napoli, anche lui ha tratto un bilancio, ha detto molto intensi.
È intenso perché di là insomma poi delle partite il Napoli è cambiato molto, ed è cambiato molto alla fine agosto, c'è stato questa poi accelerazione sul mercato che latitava, no? Un pochino, poi dopo il Napoli ha deciso di non aspettare più Osimhen di fare gli acquisti. Parte domani, secondo me, da domani sì, un altro campionato, perché tutte le squadre adesso avranno l'organico al completo. Le prime 3 giornate sono state caratterizzate da un mercato aperto, da tanti cambiamenti, squadre non ancora definitive. Adesso non solo il Napoli, ma secondo me domani comincia un campionato diverso, e vedremo insomma il Napoli dove si riuscirà a piazzare. L'obiettivo ovviamente è quello di essere in alto in classifica. Conte si è nascosto dicendo che sa che le aspettative sono alte perché lui ha vinto, e quindi la sua ricetta è quella del lavoro.
La ricetta è quella del lavoro, ma hai detto secondo me la frase chiave, che è quella appunto che domani inizia un campionato diverso, domenica in realtà un campionato diverso, perché ci sono i nuovi acquisti che sono arruolabili, perché i nuovi acquisti potrebbero cambiare veste tattica al Napoli nel corso del tempo, e perché c'è un Lukaku che ha lavorato durante tutta la sosta, l'ha detto anche Antonio Conte, non ha usufruito dei giorni liberi a disposizione concessi dall'allenatore. Che partita ti aspetti contro un Cagliari che è sempre stata una squadra particolarmente ostica per il Napoli?
Lo scorso campionato fu una partita, forse uno dei game blame, insomma, degli errori del Napoli, quel gol concesso al 97esimo all'Umbo, che era anche mezzo infortunato. Mi aspetto un atteggiamento completamente diverso, una sfida che sarà particolare perché le squadre di Nicola sono molto ostiche, però il Napoli qualitativamente è superiore. Ci vuole l'approccio giusto. Non mi aspetto col Cagliari queste novità tattiche a cui Conte ha aperto, ne ha parlato pure oggi in conferenza stampa. però mi aspetto una squadra insomma che possa mettere in difficoltà e possa vincere la partita contro il Cagliari.
Ti vado a chiedere subito la formazione che secondo te schiererà Antonio Conte e i possibili cambi, quindi ti aggiungo una difficoltà, diciamo.
Non ho capito, scusami.
Ti chiedo la formazione probabile con cui Antonio Conte scenderà in campo, elencacela tutta, e poi i possibili innesti proprio a gara in corso.
La formazione secondo me è la stessa di Parma con Lukaku e possibile Raspadori. Al momento non credo che ci siano, non dovrebbero esserci novità sostanziali, quindi con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Mazzocchi e Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano, Quaraschelli e Luca. Immagino insomma in secondo tempo entri Neres, entrino McTominay, Gilmour, me li immagino insomma protagonisti nel corso della partita. E poi da Cagliari in poi le novità che il Napoli sta provando da qualche giorno, insomma, sta valutando insomma questa novità, questo rientro della difesa 4.
Sì.
E poi non so se Conte le farà con la Juventus, col Palermo, però prima o poi insomma vedremo insomma il Napoli con l'abito tattico diverso, perché ci sta lavorando.
Ci sta lavorando, c'è un nostro ascoltatore che al 339-666-9990, vi chiedo, tra l'altro, voi lancereste subito dal primo minuto McTominay e Gilmour o uno dei due, magari in luogo di Anguissa, lo stesso McTominay, visto che Anguissa è tornato praticamente soltanto ieri dagli impegni con la nazionale del Camerun, oppure appunto confermereste la formazione vista fino a questo momento, vista anche con il Parma, e apportereste cambiamenti solo in corsa? Scrivetecelo. C'è Roberto da Casoria che dice: sfrutterei la forma smagliante di McTominay mettendolo subito in campo al posto di Anguissa. Quindi lui risponde immediatamente alla domanda che ho poi posto appunto ai nostri ascoltatori. Al di là appunto della formazione, Pasquale, prima di salutarti, l'atteggiamento del Napoli: ti aspetti un Napoli che sia votato a fare la partita o un Napoli attento, particolarmente attento anche alle ripartenze del Cagliari, che è una delle caratteristiche su cui Nicola potrebbe battere?
Entrambe le cose. Mi aspetto che la partita la faccia il Napoli, però sia attento a non farsi infilare dal Cagliari. Aspetto insomma del Napoli prima in mano la gara e provi a vincerla. Ovviamente ci vuole attenzione, quella che un po' è mancata, no? L'ultimo tempo con Parma, però mi aspetto che comunque sia il Napoli a dirigere la partita domenica.
Anche perché, diciamocelo Pasquale, le partite disputate fin qui dal Napoli, fatta eccezione per il Bologna, non sono state soddisfacenti in toto dal punto di vista della prestazione, anche quella con Parma.
Che il Napoli debba migliorare, mi sembra evidente. Necessario, ma credo che lo sappiano tutti, lo sanno i giocatori, lo sa Conte, lo sa tutto l'ambiente, insomma, che ci sia bisogno insomma di migliorare, di un ulteriore passo in avanti. Poi in un momento in cui parti, ricominci, i risultati sono importanti perché ti danno un po' di entusiasmo, ma è chiaro che per conquistare risultati di prestigio serve un Napoli più equilibrato, che poi quello che ne ha parlato anche Conte. Io credo che si stia lavorando molto alla ricerca di questo equilibrio. Credo che alla fine la soluzione dei tre centrocampisti sia quasi scontata, scritta, perché hai comunque dei centrocampisti di ottimo livello, di alto livello, quindi ci sta insomma magari metterne uno in più e magari togliere uno step.
Allora, Pasquale, ti chiede un nostro ascoltatore: Rafa Marin avrà spazio? La trovo difficile.
Sì, credo di sì, non so quando. Rafa Marin è una riserva, io posso immaginare Palermo in Coppa Italia, avrà il suo momento, dovrà essere bravo a sfruttare quando avrà il suo momento.
Pasquale, ti ringraziamo, ovviamente ti ascolteremo anche domani durante Marte Sport Show dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli, ti leggiamo domani mattina sulla Repubblica.
Ciao, buonasera.
Grazie a Pasquale Tina. Prima di volare in pubblicità, insomma, riascolteremo, abbiamo detto, alcune delle dichiarazioni più importanti, perché ha detto delle cose Antonio Conte su Lukaku, sulla sua forma fisica, sulla sua attitudine, l'enorme disponibilità nei confronti del Napoli, appunto ha rinunciato ai giorni di riposo e è migliorato molto, lo avevano detto anche alcuni suoi compagni nelle scorse giornate, e poi ci sarà ovviamente un focus su Kvaratskhelia. Insomma, Conte ha lasciato un po' la porta aperta a Kvaratskhelia dicendo andremo a valutare chiaramente nella prossima giornata, quindi nella giornata di domani, ancora due allenamenti a disposizione per gli azzurri di Antonio Conte, le condizioni del georgiano. E poi a un certo punto dice anche però non ci sono titolari inamovibili, parla della concorrenza che è necessaria all'interno di una squadra che voglia puntare ad ottimi risultati, e il Napoli chiaramente è una squadra che risponde a questo profilo. Detto questo, noi andiamo in pubblicità soltanto per 32 secondi e torniamo da voi. 339-666-9990, scriveteci la vostra formazione per domani.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, lo dicevamo, andiamo a riascoltare le dichiarazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione tenutasi questo pomeriggio della partita Cagliari-Napoli, che si disputerà, ho sbagliato ovviamente, non domani ma domenica alle 18 appunto, in trasferta. Sentiamo, ascoltiamo le parole di Conte su Lukaku, su Kvaratskhelia e anche sulla grande pressione a cui però una grande squadra e soprattutto lui è abituato. Sentiamo.
Giomello, diciamo che ha utilizzato questa sosta per cercare di entrare a pieni giri a livello fisico, anche a livello tattico, con i discorsi della squadra. C'è stato grande impegno da parte sua, è voluto venire anche nei momenti in cui c'erano i giorni liberi. C'è sicuramente grande predisposizione da parte sua, sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Vedremo, ci sono ancora due allenamenti, dopodiché prenderò le opportune decisioni. Ecco. Il primo bilancio dopo i primi 100 giorni, sicuramente sono stati 100 giorni molto molto intensi sotto tutti i punti di vista, perché si è dovuto lavorare non solo in campo ma anche molto fuori dal campo. Devo dire, ecco, che avevo detto che bisognava lavorare. Diciamo che questi 100 giorni abbiamo lavorato veramente tanto, ecco, a 360 gradi, e mi ritengo soddisfatto perché sicuramente sono stati 100 giorni che hanno dato comunque un indirizzo, ma questo è stato molto molto importante per me e anche per il Napoli stesso. Per quello che riguarda i nazionali, sono tornati tutti comunque in buone condizioni. Kvara ha avuto questo problema alla caviglia, come ho detto anche per Romelu. Valuteremo in queste ultime due sessioni e poi cercheremo di prendere le opportune decisioni. Ma guarda, io sicuramente mi porto comunque dietro sempre una grande pressione, no? Una grande responsabilità, perché avendo vinto in passato uno fa 1+1=2 e quindi si aspetta sempre quello, no, da me, a prescindere. L'avete detto dal primo giorno in cui ho firmato, quando poi alla fine ci mancava mezza squadra. È una pressione, una responsabilità che assolutamente non mi sottraggo. La vivo in modo sereno, sapendo che dobbiamo lavorare, dobbiamo sicuramente crescere, però ribadisco un concetto, come anche l'ha ribadito ieri il presidente, cioè lui ha parlato di anno zero. Io non posso parlare di anno zero perché secondo me non è proprio l'anno zero, però siamo partiti per una profonda ricostruzione. Ripeto, il mercato l'ha detto anche in chiare lettere, perché se prendi 7 giocatori e per un motivo o per un altro ne vanno 12-13 via della rosa, significa che comunque c'è in atto qualcosa di cambiamento importante. Ma niente, quindi, però ripeto, so cosa mi aspetta, so quali sono le aspettative sempre nei miei confronti, le affronto in maniera normale, sapendo, ecco, che l'unica mia arma è il lavoro, e cercherò sempre con il lavoro di dare delle risposte importanti.
Ed eccoci tornati, abbiamo ascoltato le dichiarazioni sulla risposta di Conte alla pressione a cui chiaramente è abituato essendo un allenatore vincente, ovviamente anche le dichiarazioni su Lukaku, Kvaratskhelia, ma proviamo a capire qualcosa in più entrando proprio nella redazione di Sky Sport, dove troviamo uno dei nostri quattro moschettieri. Francesco Modugno, ciao, bentornato su Marte. Francesco? Lo richiamiamo. Nel frattempo ascoltiamo il vocale di Marco Guadagno.
Ciao Emanuela.
Ciao.
Sono Cristiano, ti ascolto.
Ciao Cristiano.
7 anni.
È bellissimo.
Forza Napoli.
Sempre. assolutamente. Forza Napoli sempre, questo tuo messaggio è bellissimo. Poi abbiamo invece Luciano che dice: se Kvaratskhelia non sarà disponibile, credo che venga sostituito da Neres con Politano sulla destra, ed è una soluzione appunto probabile, possibile. C'è anche l'alternativa Raspadori che in quel ruolo ha giocato. Intanto proviamo a richiamare Francesco Modugno, perché c'è appunto allora, detto questo, sento, dopo ti mando il numero, insomma, Vincenzo, detto questo, insomma, ci sono diverse altre dichiarazioni da ascoltare di Antonio Conte. Sentiamole insieme, perché c'è l'avvicinamento alla partita, quindi la domanda sul Cagliari inizia a presentare appunto il match con le sue difficoltà e le insidie da cui il Napoli deve chiaramente proteggersi. Guardarsi, ascoltiamo.
Sicuramente ho ricevuto delle ottime impressioni. Sono due ragazzi seri, potuto conoscerli bene anche nella mia esperienza in Premier League da avversari, quindi, però sono due ragazzi sicuramente che comunque ci alzano il livello, comunque portano competizione, e io penso che questa deve essere la nostra strada. Ecco, la strada è quella di cercare di, nel tempo, di creare una rosa competitiva dove ci sia competitività all'interno della rosa, dove non ci siano assolutamente dei posti prestabiliti, gioca sicuro questo o quell'altro, ma che ci sia competizione, in modo da non ragionare da provinciali, ma iniziare a ragionare da club che ha voglia e l'ambizione di competere per qualcosa di importante.
Grazie per la domanda sul Cagliari, perché poi alla fine cerchiamo di indirizzare il tiro dove più ci interessa, no? Che è la partita di domenica delle 18 contro il Cagliari. Sicuramente andiamo a affrontare una squadra tosta, come sono tutte le squadre di Nicola, un allenatore secondo me che è anche un allenatore sottovalutato, ho grande considerazione nei suoi confronti, perché dove è andato ha sempre fatto bene. Troveremo sicuramente un ambiente caldo, è una squadra che ha sempre dato fastidio in generale a noi, e quindi dovremo fare grande attenzione, però dobbiamo andare anche con la consapevolezza di cercare di dare continuità di prestazioni, continuità di risultati. Ho letto un pochettino che è più da un anno e mezzo che non riusciamo a fare 3 vittorie consecutive. Diciamo che ci sono grandi stimoli sotto tutti i punti di vista. Sappiamo benissimo che quando si arriva poi dopo la sosta nazionale è sempre una bella incognita, un punto interrogativo per tutti, ma come per noi anche per loro. Però sicuramente stiamo lavorando, ci stiamo concentrando su questo impegno, che è un impegno comunque di una difficoltà, sì, di un'importante difficoltà. Ma parlavo prima di non essere provinciali, no? Quindi noi non dobbiamo essere provinciali, quindi non dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima partita, che per noi diventa, tra virgolette, la partita più importante. Ripeto, sono più di un anno e mezzo che non riusciamo a fare 3 vittorie consecutive, quindi il nostro focus oggi deve essere assolutamente sulla partita con il Cagliari. Ecco, quindi dopo vediamo chi c'è in calendario. Non ci deve interessare, ripeto, dobbiamo cercare di ragionare di partita in partita, perché, ecco, avere proprio dei parocchi, sapere che abbiamo la nostra corsia, non guardarci intorno, cercare di correre più veloce. Ecco, questo è il nostro obiettivo, quello che dobbiamo fare domenica dopo domenica.
Ed eccoci tornati qui negli studi di Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Mentre contattiamo il nostro prossimo ospite, vado a leggere qualche messaggio che ci è arrivato al 339-666-9990. Ci sono diversi di voi che dicono: sì, Lukaku dal primo, ma noi vorremmo vedere Neres. Ovviamente ho sintetizzato 3 messaggi che ci sono arrivati di questo tipo. Ma Politano, perché cosa non vi convince? Mi piacerebbe saperlo, perché effettivamente, ovviamente, fermo restando le differenze tra le caratteristiche dei due giocatori, Politano è un calciatore che assicura anche una fase difensiva e un ripiegamento lungo la fascia destra abbastanza importante. Ovviamente poi sarà, lo ha detto anche Antonio Conte, saranno di volta in volta la decisione, diciamo, varierà di volta in volta in base alle squadre, allo spartito tattico secondo il quale Conte preparerà le partite, ma sicuramente la concorrenza in ogni ruolo è un fattore estremamente positivo, e dobbiamo dire che dal mercato sono arrivati dei rinforzi che non hanno nulla da invidiare ai titolari, e questo è una notizia ottima. Detto questo, 339-666-9990, buonasera Emanuela, puoi chiedere ai tuoi esperti se la possibilità di avere 5 squadre in Champions si può ripetere o se si conosce chi è il nostro rigorista Massimo, e lo andiamo a chiedere subito a Gigi Pavarese. Direttore, buonasera, ben trovato.
Buonasera Emanuela, buonasera a tutti, Forza Napoli.
Forza Napoli sempre, direttore Pavarese. C'è un nostro ascoltatore Massimo che dice: è possibile rivedere 5 squadre italiane in Champions in base al percorso che faranno le italiane nelle competizioni europee?
Ma io credo credo di sì, che anche l'anno prossimo saranno 5 le formazioni italiane in Champions. Peccato non essere così entrati quest'anno, però credo il fatto di essere fuori da ogni competizione europea sarà sicuramente un grandissimo vantaggio per tutti noi, per Conte in particolare, per tutti noi, perché credo che la squadra avrà modo di concentrarsi solo e unicamente sull'obiettivo primario, principale, quello della vittoria del campionato.
Quindi, direttore, secondo lei,
considerando che le dirette concorrenti Juventus e Inter sono impegnate nella Champions, e la Champions di quest'anno sarà molto più faticosa rispetto a quella precedente, perché saranno più partite e vedete che ne risentiranno. E poi non dimentichiamo che Juventus e Inter dovranno prendere parte al mondiale per club a fine campionato, sì, d'accordo, però comunque potrebbe distogliere un po' da quello che è il pensiero. È vero che sia Inter che Juventus hanno due squadre, però credo che Napoli se la giocherà con un vantaggio dalla nostra di avere un allenatore come Antonio Conte.
Direttore, sempre Massimo ci chiedeva: ma chi è il rigorista del Napoli? In effetti il Napoli in passato non ha avuto un rigorista specifico.
Non lo so, potrebbe essere Kvara, non vivo la quotidianità degli allenamenti.
Vero, sì.
So, sicuramente Conte sarà. Lukaku comunque
può farlo assolutamente, certo.
Potrebbe sapere, diceva il mister, però credo che forse Kvara abbia, diciamo, forse potrebbe essere lui la prima scelta.
Neres Politano, tanti nostri ascoltatori hanno la curiosità di vedere Neres dal primo minuto. Secondo lei, in una partita come quella contro il Cagliari di domenica pomeriggio, sarebbe più indicato l'uno o l'altro, visto che hanno comunque caratteristiche diverse e Politano assicura anche una buona fase difensiva?
Conte ha la possibilità comunque di poter scegliere, avendo a disposizione sia esterni offensivi che difensivi in buon numero, e quando si creano queste concorrenze sono, diciamo, positive per l'intera squadra. Hanno un dispendio di energia soprattutto gli esterni importanti nel gioco di Conte, e al di là chi parte prima, chi parte, chi poi subentra, relativo, perché comunque avranno,
esatto,
un minutaggio,
sì,
tutto importante.
È esattamente così. Al 339-666-9990 ci scrive Antonio da Napoli, che dice: con i 5 cambi si dovrebbe partire sempre con i calciatori titolari e soprattutto i più pronti atleticamente. Conte ha detto: non esistono titolari inamovibili, sarà la condizione, sarà la partita, insomma, a decidere chi scenderà in campo. Ovviamente questo è un fatto positivo, denota anche una capacità da parte della squadra di adattarsi anche a delle variazioni, quindi a non
Manuela, siamo all'inizio.
Certo.
È chiaro che passa col tempo la squadra che risponderà e soprattutto mentalizzerà quello che è il Conte pensiero a livello tattico, calcistico. Vedrete che poi alla fine, tra virgolette, i titolarissimi comunque ci saranno. Ci sarà poco da fare. È chiaro che comunque più avanti andremo, la squadra troverà maggiore fiducia in se stessa e soprattutto maggiore convinzione. Peccato che la sosta è arrivata soprattutto dopo la prestazione col Parma, al di là comunque di tutto, per come è maturata, per come sia nata questa vittoria, ma sicuramente ci ha consegnato un Napoli che non si arrende, un Napoli che lotta dal primo all'ultimo minuto, un Napoli che sta dimostrando di acquisire la mentalità del suo tecnico, ma soprattutto di avere quella un senso di appartenenza che credo che sia fondamentale, perché diventa tutt'uno con l'amore del pubblico e con l'eccitamento dello stadio.
Grazie direttore Pavarese, è sempre importante rimarcare il sostegno, forza Napoli sempre, il sostegno da parte del pubblico che anche all'Unipoldomus di Cagliari ha risposto in maniera molto ma molto pronta e positiva, 420 biglietti destinati al settore ospiti polverizzati davvero in pochi minuti, poi vedremo se altri tifosi azzurri andranno ad occupare sotto mentite spoglie altre zone della tribuna. Degli spalti. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità 1:19 e torniamo da voi. Avete cominciato a scriverci le vostre formazioni al 339-666-9990. Le leggeremo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati alle 20:32, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e noi vogliamo questa volta per davvero nella redazione di Sky Sport, dove troviamo uno dei nostri quattro moschettieri, Francesco Modugno. Bentornato su Marte, Francesco.
Buonasera, bentrovati a tutti, ciao.
Allora Francesco, dacci tutte le ultime notizie da Castelvolturno e soprattutto che partita ti aspetti, perché finalmente domenica il Napoli scende in campo dopo la sosta nazionale.
Sì, sarà una partita rognosa, brutta. Io ho fatto di recente Lecce-Cagliari. È vero che l'hanno persa, tra l'altro, giocando con l'uomo in più per 45 minuti, però è squadra che c'ha struttura, è squadra che c'ha qualche buona individualità, che ha un'organizzazione, un'identità precisa, che è quella di Nicola, che è allenatore, che sa giocarsi addosso, che sa anche speculare, quindi per di più in un ambiente mai particolarmente sereno per il Napoli. Dunque partita che ha sicuramente delle sue difficoltà, a cui si aggiungono tutte le variabili fisiche del posto sosta. Quando ritrovi, come nel caso del Napoli, 11 nazionali, quando per la prima volta, mi riferisco a ieri, hai avuto finalmente tutta la squadra al completo, quindi per Conte la possibilità per la prima volta anche di parlare al gruppo nella sua interezza, e poi in campo con ciascuno che si porta dietro chiaramente le fatiche, gli acciacchi tipici delle nazionali, insomma le variabili non mancano, però è anche vero che questo è il Napoli che chiaramente ha risorse, che c'ha forza, che ha lavorato tanto e che sta abbondante, quindi insomma curioso innanzitutto di vedere Lukaku, che chiaramente sarà in campo dal primo minuto e che è di quelli che in questa sosta ha fatto veramente gli straordinari, insomma mai si è riposato, si era già presentato in buona condizione, l'impatto del resto era stato già forte contro il Parma e che quindi avrà messo nelle gambe sicuramente altro minutaggio, altra energia e quindi anche la possibilità di dare peso e riempire quella di rigore quando c'è conto.
Proprio richiamando, no, al concetto della condizione post sosta dei vari calciatori, che è ovviamente da valutare, c'è la botta che Kvaratskhelia ha rimediato alla caviglia durante la partita della Georgia contro l'Albania, che tiene un po' tutti col fiato sospeso, e poi c'è la questione Anghissà, è tornato praticamente ieri, quindi pochissimi allenamenti a disposizione dopo un viaggio particolarmente lungo e tortuoso. Cosa ti aspetti in merito a questi due calciatori?
Io non penso che per Kvara ci siano ansie, come ho raccontato già da mercoledì al rientro nel pomeriggio, è stato a Castelvolturno una ventina di minuti, controllato dallo staff medico, insomma, sono botte, sono colpi che poi il tempo aiuta a smaltire, già il fatto che ci fosse, pur magari trascinandosi un po' nell'ultimo pezzetto, ma fosse rimasto in campo 75 minuti, è il segnale che si è trattato di una di quelle botte che, ripeto, fa molto male, provoca dolore, e che magari nell'immediato ti sembra sempre una cosa seria, ma che poi insomma, un po' smaltisce. Però sì, la caviglia ha sempre una sua sensibilità, però è anche vero che un po' di giorni davanti li ha avuti. E relativamente ad Anghissà, è tornato ieri, l'ho visto a Castelvolturno, sereno, sorridente, insomma, ha lavorato. È chiaro, ripeto, le nazionali rappresentano sicuramente un qualcosa che ti porti dietro, però è anche vero che siamo a settembre, quindi anche le fatiche le puoi gestire, le puoi smaltire in maniera differente.
Neres Politano, l'abbiamo chiesto anche a Pasquale Tina, che dice secondo me Conte confermerà, ad eccezione di Lukaku che partirà dal primo, la stessa formazione contro il Parma. Se è dello stesso avviso?
Penso anche io. Ti dico che in questi giorni Conte qualcosina anche di differente ha provato da quello che mi risulta.
Sì.
Però penso che sia la ricerca di quegli equilibri nuovi, differenti, che l'abbondanza gli permette eventualmente da sviluppare per il momento a partita in corso. Poi sai, dalla prossima, dalle prossime, lavorandoci ancora di più come piace a lui, cercando sempre un'ottimizzazione della doppia fase, che come oggi ci ricordava e ribadiva, no? Ed erano passaggi sottolineati, c'è una fase nella quale la palla la teniamo noi e c'è un'altra nella quale dobbiamo difendere.
Sì.
E noi chiaramente certi principi devono farli propri, e quindi io mi aspetto, ti dico, di fatto lo stesso Napoli dell'ultima partita con Lukaku davanti, con i Neres, McTominay, ma ti dico anche Gilmour, no? Che in questi giorni, sì, in questi pochi giorni ha fatto particolarmente bene a Castelvolturno, che possono rappresentare delle opzioni concrete. Per adesso però direi a partita in corso.
Allora Francesco, ti invito ad ascoltare, ovviamente le hai già ascoltate le parole di Antonio Conte in conferenza, però voglio farle ascoltare ai nostri amici le dichiarazioni su McTominay e anche sull'invito a non essere provinciali, perché dopo la partita col Cagliari c'è una certa Juventus, e quindi fondamentalmente diciamo la domanda è stata anche su questo, cioè non pensa che la prossima avversaria del Napoli possa distogliere un po' l'attenzione dal Cagliari? Sentiamo come ha risposto Conte su McTominay e la Juve.
Sicuramente ho ricevuto delle ottime impressioni, sono due ragazzi seri, potuto conoscerli bene anche nella mia esperienza in Premier League da avversari, quindi però sono due ragazzi sicuramente che comunque ci alzano il livello, comunque portano competizione, e io penso che questa deve essere la nostra strada. Ecco, la strada è quella di cercare di nel tempo di creare una rosa competitiva dove ci sia competitività all'interno della rosa, dove non ci siano assolutamente dei posti prestabiliti, gioca sicuro questo o quell'altro, ma che ci sia competizione, in modo da non ragionare da provinciali, ma iniziare a ragionare da club che ha voglia e l'ambizione di competere per qualcosa di importante. Ma parlavo prima di non essere provinciali, no? Quindi noi non dobbiamo essere provinciali, quindi non dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima partita, che per noi diventa tra virgolette la partita più importante. Ripeto, sono più di un anno e mezzo che non riusciamo a fare tre vittorie consecutive, quindi il nostro focus oggi deve essere assolutamente sulla partita con il Cagliari. Ecco, quindi dopo vediamo chi c'è in calendario. Non ci deve interessare, ripeto, dobbiamo cercare di ragionare di partita in partita, perché ecco, avere proprio dei parocchi, sapere che abbiamo la nostra corsia, non guardarci intorno, cercare di correre più veloce. Ecco, questo è il nostro obiettivo, quello che dobbiamo fare domenica dopo domenica.
Qualche giorno fa, Francesco, si sono festeggiati, no? È caduto il ventennale di De Laurentiis alla presidenza del Napoli. Oggi cadono i primi 100 giorni di Conte al Napoli. Conte li ha definiti particolarmente intensi. Effettivamente in 100 giorni ha contribuito in maniera quasi esclusiva, direi, a trattenere calciatori che erano scontenti, che volevano andare via. Ovviamente mi riferisco a Di Lorenzo, a Kvaratskhelia, ma anche Lobotka e Anghissà, per i quali voci di mercato insistevano con particolare costanza, ma poi ha anche contribuito fattivamente a ricostruire una squadra facendo arrivare 7 elementi di primaria importanza.
Ma consentimi di dire, anche sta contribuendo ad un'evoluzione calcisticamente culturale. Sì. Lasciami dire che mi sento un po' meno solo rispetto a tante volte in cui ho fatto questo discorso. È una visione provinciale, chiusa, ristretta, detta, da chi vive la partita con la Juventus come l'appuntamento dell'anno. Arriverà la Juventus, sarà sicuramente una settimana bella da vivere, una partita bella da aspettare, da vivere, da raccontare, con le passioni, col sentimento, con le storie da romanzo popolare che si porta dietro. Ma faccio veramente fatica a pensare che qualcuno prima di andare a Cagliari possa porsi e porre la questione della partita con la Juventus.
No, ma davvero.
Detto con grande onestà, non ho sentito nessuno per strada, non mi capita come a tutti noi, insomma, di benvenuti piacevolmente con grande felicità, no? di confrontarmi con la gente, e non c'è stato nessuno che mi abbia posto la questione della Juventus. Ma al di là di questo, qui servono allenatori come ne sono passati tanti, i Benitez, gli Ancelotti, di un certo calcio, che riescono ad avere una visione, una dimensione, un livello molto più alto, che quello a cui devi ambire una piazza e una metropoli come Napoli, da un punto sotto tutti i punti di vista.
Vero.
La città, la società, la cultura nello sport, dobbiamo gonfiare il petto e nutrirci di altre cose. Poi arriverà anche la Juventus e sarà bello sfidarsi come Napoli e i napoletani hanno sempre fatto.
Ma però devo dire, Francesco,
ridurre tutto a quei giorni là, va Vero. Bene così, va Vero. Bene così.
È così. È così, Francesco. Tra l'altro devo dire che io bazzico parecchio sui social, in particolar modo su Facebook, essendo un po' agé, diciamo, e quindi è uno dei social che vado indagando con maggiore curiosità, proprio per riuscire a prendere il polso, no, dei tifosi. E devo dire che in nessun gruppo ho notato questa particolare attenzione, come dicevi appunto anche tu, nei confronti della Juventus. L'attenzione è tutta sul Napoli, quindi sulla prossima partita, che è quella col Cagliari, e anche sugli altri due temi scottanti, che sono il centro sportivo e lo stadio. Dammi la tua su queste due questioni, che sono particolarmente urgenti e scottanti.
Ma io devo riconoscere 20 anni straordinari al presidente De Laurentiis, con alcune mancanze che, per le quali però ha il tempo, la volontà e spero ci sia anche la fattibilità per andarle a riempire. Ovvero la mancanza di una casa del Napoli, di un centro sportivo. Mi è piaciuto tanto l'altro giorno, in un passaggio che mai avevo sentito fare, cioè parlare di un lascito, di un'eredità da così donare un giorno alla città. Ecco, io penso che questa sia una prospettiva alla quale lui mai ha fatto riferimento.
Sì.
E dopo 20 anni, secondo me è giusto per la città, è giusto per i tifosi, ma è giusto anche per la famiglia De Laurentiis, un giorno, che sia tra 1, 10, 100, 1000 anni, lo decideranno loro, perché sono i proprietari del Napoli, certo. È giusto che sia così, ma quando sarà bello poter dire: questo qui l'ha fatto la famiglia De Laurentiis, che è quella che dalla C ha vinto lo scudetto, che è quella dei 14 anni consecutivi in Europa, ed è anche quella lì che ha lasciato una traccia così tangibile, e poi le pietre alla città. E sullo stadio
è complessa la situazione.
Si finirà per fare il solito maquillaggio al San Paolo.
Allora, Francesco, io ti ringrazio, mi è piaciuta molto questa riflessione sulla pietra, no, posata dalla famiglia De Laurentiis. L'ho trovata molto romantica e tra l'altro molto bella, perché
è la vecchiaia, la barba bianca.
Stiamo diventando irreparabilmente vecchi. Vabbè, detto questo, ci tocca, non fa niente. Intanto ti ringrazio, ti seguiamo con attenzione, ovviamente, su Sky Sport.
Buona serata a tutti, ciao.
Grazie a Francesco Modugno. Voliamo in pubblicità, però ragazzi, 32 secondi e siamo da voi con un ospite d'eccezione che ci darà la sua sui 100 giorni di Antonio Conte al Napoli. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e come promesso c'è un super ospite questa sera ai microfoni di Radio Marte, uno che porta l'arte non solo napoletana ma italiana in giro per il mondo e in giro per tutta la penisola italica. Do il bentornato su Radio Marte all'amico Gino Rivieccio. Bentornato, Gino.
Bentornato, grazie Emanuela, grazie, buonasera a tutti e grazie per questa nobile presentazione.
Ma è il minimo, Gino, anche perché quando ci scambiamo qualche riflessione sul Napoli sei sempre di una gentilezza assoluta, quindi guarda, anzi ti ringrazio anche qui pubblicamente. Detto questo, Gino, io voglio chiederti proprio così, subito, una tua opinione su questi primi 100 giorni di Antonio Conte a Napoli. Intensi certamente, come ha detto lo stesso allenatore, ma vorrei la tua opinione.
Allora, non ho sentito la conferenza stampa di oggi perché ero all'inaugurazione della mostra di Luisa Conte al Maschio Androino. Tu sai quanto fossi legato alla mia maestra, visto che ho cominciato 45 anni fa al Teatro San Lazzaro, quindi non ho ascoltato la conferenza stampa, però sicuramente dovessi dare un giudizio, un bilancio, è ancora presto per farlo, ma direi che gli ultimi 20 giorni, grazie anche alla mano larga del presidente e all'intuito del presidente, insomma del suo staff, di Manna, e anche alle richieste pressanti di Conte, direi che si può considerare sicuramente il bilancio in verde e non in rosso, ma ripeto, siamo solamente all'inizio, cominciamo a carburare nel campionato, perché sono solo due partite, quindi tre partite, domani è la quarta, dopodomani è a Cagliari, e speriamo innanzitutto dopodomani di cancellare quella brutta prestazione della scorsa stagione, che è stata una delle prestazioni più imbarazzanti e deprimenti del Napoli dell'era di Laurenzi.
Mamma mia, davvero, guarda che incubo, cioè ripensarci veramente sembra una iattura, ma la scorsa stagione ha avuto dei picchi verso il basso veramente inimmaginabili soltanto fino a qualche mese prima. Detto questo,
però, la di Cagliari in particolare,
mamma mia, sì,
è rimasta scolpita nella nostra memoria, perché insomma quello che è successo in difesa negli ultimi minuti, Juan Jesus, ma senza colpevolizzare adesso il solito Juan Jesus, però fu veramente deprimente. Quindi abbiamo cominciato maluccio con la Coppa Italia, nel senso che abbiamo visto col Modena, abbiamo passato il turno con grande fatica, peggio ancora a Verona, però mi pare che si sia svoltati, e poi adesso ci sono i nuovi che dovrebbero giocare, parlo di McTominay, di Gilmore, dell'innesto di Lukaku, che ha giocato solo poco, insomma ci sono tutte le prospettive adesso per fare, e vedo anche Conte molto più tranquillo e sereno in conferenza stampa. A noi invece in panchina piace, come sempre è stato, temperamentoso.
È vero, questo cambio di umore di Antonio Conte sembra piuttosto evidente, perché nelle prime due uscite del Napoli, quella contro il Modena e quella con il Verona, devo dire era particolarmente teso, e tra l'altro credo che l'accelerata sul mercato da parte della società sia arrivata anche in seguito alle sue dichiarazioni molto forti, anche molto aderenti alla realtà in conferenza.
Assolutamente, ha fatto molto bene, molto. E Laurenzi si è dovuto piegare, non aveva alternative, non ce l'aspettavamo, perché senza vendere quindi senza incassare i 100 milioni che si aspettava, ne ha spesi 150, e quindi questo va scritto a suo merito sia di Conte che di De Laurentiis, che negli ultimi due anni si è mostrato molto più tifoso che imprenditore, e questo a noi fa solo piacere.
È verissimo, tra l'altro è caduto appunto il 10 settembre il ventennale, no, di De Laurentiis al Napoli, ha dato tantissimo al Napoli, bisogna dirlo, ha speso anche tantissimo. La commozione di De Laurentiis, ecco, tu sei un uomo di spettacolo, uno che vive e che riproduce, no, tutte le emozioni dello spettro emotivo umano, però ti aspettavi una reazione del genere? Perché De Laurentiis ci ha abituato a una comunicazione aspra, dura, spesso provocatoria e divisiva, per la prima volta l'abbiamo visto commuoversi.
E questa è la conferma, ripeto, che è un presidente adesso più tifoso, è un presidente che si è appassionato alle vicende della famiglia Napoli, è un presidente che vive già da qualche tempo col Napoli, meno a Roma e più a Napoli, è un presidente che tasta gli umori della piazza, è un presidente che vuole vincere, perché si è sempre detto che non volesse vincere fino a 3 anni fa. E invece adesso fa ragionare un poco di più il cuore e meno il portafogli, perché io ho questa sensazione, e probabilmente tutto è cominciato con la vittoria dello scudetto, dove io poi sono stato con lui al Teatro Augusteo qualche giorno dopo, c'era lo spettacolo di Stefano De Martino, anzi la sera prima del famoso 7 maggio della festa, ed era un altro De Laurentiis, io che l'ho conosciuto anche diversamente, quindi posso dire che sicuramente c'è un cambio, e di conseguenza quando si ragiona col cuore, intanto gli anni passano, può scappare anche la lacrimuccia o si strozza la voce in gola, insomma, voglio dire, sono pochi anni in meno, ma comincia a capitare anche a me. Probabilmente è un segno anche quello di amore, di fragilità anche, diciamo la verità. Quindi è un aspetto che a noi piace di più, quello che ci ha fatto conoscere l'altro giorno di Laurentiis.
Sì, devo dire, ha sorpreso tutti. La cosa mi consola, anzi la cosa dovrebbe consolare te e coloro i quali dicono forse l'età. Io mi sono commossa sempre da quando avevo praticamente 2 mesi, quindi mi sono portata avanti, quindi va bene così, quindi non avrebbe sorpreso nessuno la mia commozione, a differenza di quella di De Laurentiis. Ora, tornando seri, Gino, il Napoli si trova nell'anno zero, ha detto Conte oggi in conferenza, non è proprio l'anno zero, però sicuramente un anno di ricostruzione, di rifondazione, si deve ripartire. Quali sono gli obiettivi secondo te che il Napoli può raggiungere concretamente? Il quarto posto?
Di tornare assolutamente nel giro europeo che conta, quindi in Champions, e se c'hai un po' di fortuna, una dose di vento a favore e indovini le partite difficili nel momento giusto, con lo stato di forma giusto, beh, puoi anche aspirare a qualcosa in più. Però ci sta, diciamo la verità, insomma, è un Napoli che merita rispetto, è un Napoli che ha un attacco di tutto rispetto, rimane qualche dubbio per quanto riguarda la fase difensiva, però il centrocampo l'abbiamo rinforzato, ora Conte ha una bella autovettura, diciamo c'ha un bel SUV in mano, quindi adesso sta a lui, tocca a lui, però ripeto, è un Napoli che può tornare sicuramente sulla platea internazionale, sulla scena internazionale, come gli compete, e se, perché poi il calcio è così, il campionato, le partite al momento giusto, incontri, cosa che ho visto nel calendario, per esempio incontri le favorite proprio quando hanno la settimana di Champions, cioè, o vengono reduci o sono reduci dalla partita di Champions o la devono giocare, esatto. E quello può essere una piccola fortuna, visto che il Napoli invece riposa tutta la settimana. Sono tutti piccoli dettagli, ma non troppo dettagli, che però possono fare la differenza, incontrare queste squadre al momento giusto. Io mi riferisco alla Juve, mi riferisco all'Inter, mi riferisco al Milan, all'Atalanta, che abbiamo 4-5 partite difficili, però mi sembra che li incontriamo almeno sulla carta. Beh, in un momento loro non facilissimo, visto che hanno la partita infrasettimanale di Champions, noi invece non abbiamo altro che pensare che al campionato e anche alla Coppa Italia, visto che diventa un obiettivo importante.
Allora Gino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci dici i tuoi prossimi impegni, i tuoi prossimi appuntamenti, perché ti vogliamo seguire.
Ma riprenderemo la trasmissione dopo la Go Show, questo lo sai che per me è un gioco, certo, perché il mio lavoro è alto, però lo faccio in surplus, quindi dal 24, quindi
e
dopo
lo fai anche
Napoli,
molto bene
Napoli, Palermo, quindi, e poi c'ho lo spettacolo con la nuova orchestra italiana, saremo a dicembre al Teatro Troisi. E poi a gennaio debutto con questo spettacolo con Justin Matera, debuttiamo appunto a Salerno l'11 gennaio.
Ti ringraziamo Gino, ti seguiremo in tutte le tue avventure professionali, grazie per essere stato con noi.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti e forza Napoli.
Forza Napoli sempre, salutiamo il grande Gino Rivieccio e abbiamo da qualche istante all'altra linea telefonica Fabrizio Messina, lui è il consigliere regionale della Federazione Italiana Canoe e Kayak ed è lo speaker per la Federazione Nazionale, che ci deve comunicare un po' delle cose molto interessanti proprio che si terranno a Bacoli, un evento che partirà domani mattina e che è stato presentato oggi pomeriggio. Bentornato, benvenuto su Marte.
Buonasera a tutti radio ascoltatori, grazie di questa grande opportunità che ci state dando e grazie alla città di Bacoli che ospita la Coppa Campioni di Canoa Polo, un evento straordinario che porta qua in città, ha portato a Napoli oltre 3.000 persone solo come addetti ai lavori. Sono 40 squadre perché si tratta di un grande concentramento, sono le fasi finali della Coppa Campioni e 40 squadre che provengono da tutta Europa, 25 maschili, 15 femminili, sono tutte squadre che si sono giocati i campionati nazionali, dal Portogallo fino addirittura alla Polonia, alla Norvegia, c'è anche l'Italia tra l'altro, una delle squadre italiane che è anche favorita è il Canoa Club Napoli, quindi la squadra che lotta per un titolo anche europeo, una squadra da record perché ha vinto praticamente tutto nei settori giovanili, gli manca il titolo nazionale e ovviamente anche quello europeo. siamo qua presenti a Bacoli e nonostante il grande nubifragio che c'è stato oggi,
sì,
la macchina organizzativa non si è fermata, ha avuto solo uno stop di qualche ora e poi già sono al lavoro per recuperare anche purtroppo alcuni danni che sono avvenuti per questo fortissimo acquazzone.
Sì.
Ma il popolo di Bacoli, il popolo napoletano, vuole fortemente fare bella figura, tutte le squadre qua si aspettano un grande evento, già sono arrivate inizio settimana e rimarranno addirittura per qualche altra settimana per poi trascorrere alcuni giorni di relax dopo questo grande evento. C'è una città in festa, i ristoranti sono pieni, alberghi sono tutti sold out per un evento che addirittura ha destagionalizzato quella che è l'attività di Bacoli, ha portato della grande canoa polo qui in questa regione, in questa nazione. Mancava in Italia la Coppa Campioni già da diversi anni e Napoli ha fatto un grande sforzo a settembre. Nonostante questo maltempo, domani ci aspettiamo un grande weekend di sport e vi invitiamo tutti a Bacoli. Dalle 7:30 di mattina inizieranno le partite sul lago di Bacoli, che è diventato un vero e proprio stadio dell'acqua, fino alle 7 di pomeriggio sabato, e poi domenica ripartiremo sempre in prima mattina perché si giocheranno ogni 35 minuti partite di chiusura della fase finale per poi arrivare alla finalissima delle 17 qui nello stadio del mare di Bacoli, che si è tinto già di azzurro perché ovviamente il pubblico e soprattutto tutto il popolo che sta attorno alla canoa polo italiana vuole fortemente il Napoli fino alla fine.
È molto bello che sia stato organizzato questo evento proprio a Bacoli, insomma a Napoli, perché si parla, no, calcisticamente oramai da settimane del rinascimento napoletano e del fatto che De Laurentiis abbia puntato sulla squadra anche per rilanciare e lanciare, internazionalizzare l'immagine di Napoli. Ecco, che a Bacoli adesso venga ospitato il campionato europeo ECA Club 2024 di canoa polo, insomma, si inserisce in questo contesto di maggiore internazionalizzazione anche sportiva della città.
Sì, è un evento straordinario, tutta Bacoli. Adesso in questo momento sono proprio in un ristorante di Bacoli dove stiamo facendo un meeting ed è bellissimo perché poi si vedono proprio tantissime persone di tante nazionalità, tutte felicissime di essere qui. Cioè, oggi non hanno neanche subito il freddo o la pioggia perché erano in acqua ad allenarsi, perché ovviamente si giocano tutta la stagione. Ci sono squadre che tra l'altro tra poco meno di un mese ci saranno anche i mondiali in Cina, quindi è una cartina di tornasole per tutte le nazionali in questa attività di club dove tutti vogliono far bene, e anche la nazionale italiana, ci sono i direttori tecnici, gli osservatori, perché da questo momento poi sarà tutta una tirata fino al titolo mondiale in Cina. E vedere questa piccola realtà che poi si unisce al mondo della canoa polo qui a Bacoli, quasi sport nazionale la canoa polo.
Sì.
I presidenti, i vertici di questa squadra hanno fatto uno sforzo enorme perché hanno puntato tantissimo sul vivaio circa 15 anni fa. Quei ragazzini che avevano 10 anni oggi ne hanno 20, 25 e sono tra i più forti giocatori d'Italia. Allora stiamo tante speranze sia per quanto riguarda la tira di club che soprattutto per la maglia azzurra che li porterà in Cina, spero, a vincere o comunque ad arrivare fino in fondo, come sempre hanno fatto con grande orgoglio per il Sud Italia.
Seguiremo questo evento molto ma molto interessante per tutti gli appassionati di sport a 360 gradi. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un'ottima serata.
Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.
Grazie a Fabrizio Messina. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di venerdì sera di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, ma lo sport non vi lascia ovviamente, rimane qui su Marte, tornando domani dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, e poi ovviamente domenica a partire dalle 17 con il prepartita di Cagliari-Napoli. Poi Dario Sarnataro durante tutto il match vi aggiornerà su quanto sta accadendo all'Unipol Domus lì appunto in Sardegna, e poi ovviamente il nutrito e lunghissimo post partita con le vostre voci dove sarete voi i protagonisti. Ed è proprio a voi che va il mio ringraziamento per averci seguito fin qui. Vi ringrazio anche per tutti i messaggi di cui ho provato a mandare in onda la maggior parte. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia, da Emanuela Castelli per questa sera è tutto. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.